the conference center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Dieter
F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo un caloroso benvenuto ai fratelli, ai fedeli e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo con apprezzamento la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg, accompagnato all'organo da Richard Elliot e Andrew Unsworth, e canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Dolce è il lavoro del Signore» e ci farà ora ascoltare «Forza, figli del Signore». La preghiera d'apertura sarà quindi offerta dall'anziano Yoshiko Kikuchi dei 70.
Our holy heavenly Father,
nostro Santo Padre nei cieli, esprimiamo il nostro amore per te. Ti amiamo. Amiamo il tuo beneamato figliuolo, Gesù Cristo. E esprimiamo la nostra profonda gratitudine per il presidente Thomas S. Monson, per la sua vita. Ti preghiamo di benedirlo e di sostenerlo nel corso di questa conferenza generale e ancora per tanti anni a venire. Preghiamo affinché il tuo Santo Spirito possa essere con noi in questi due giorni di conferenza generale. Possiamo noi ascoltare e obbedire alla voce dei profeti, degli apostoli e degli altri oratori. Prego che possiamo continuare a essere santificati davanti a te attraverso l'obbedienza dei comandamenti. Preghiamo che il tuo spirito possa essere su questa conferenza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, avremo ora il piacere di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, il coro canterà «Nell'anima mia c'è il sol». Dopo il coro, ascolteremo il presidente Boy K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, che sarà seguito da sorella Julie B. Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso. Dopo di lei ci parlerà il vescovo Keith B. McMullin, membro del vescovato presidente.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
È bellissimo, fratelli e sorelle, incontrarci di nuovo insieme. Questa conferenza segna i 180 anni da quando la Chiesa è stata organizzata. Siamo grati al profeta Joseph Smith che ha cercato la verità, l'ha trovata e sotto la guida del Signore ha restaurato il Vangelo e organizzato la Chiesa. La Chiesa è cresciuta costantemente da quel giorno del 1830. Continua a cambiare la vita di sempre più persone ogni anno e a spargersi sulla terra, mentre i nostri missionari cercano coloro che stanno cercando la verità. Ancora una volta chiediamo ai fedeli della Chiesa di diventare amici dei nuovi convertiti e di coloro che stanno tornando nella Chiesa, di circondarli di affetto e aiutarli a sentirsi a casa. Fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e devozione al Vangelo di Gesù Cristo. Vi ringrazio per tutto quello che fate nei vostri rioni e rami, nei vostri pali e distretti. Servite con desiderio ed entusiasmo e fate del bene. Possa il Signore benedirvi mentre cercate di seguirlo e di obbedire ai Suoi comandamenti. Dall'ultima conferenza, la Chiesa ha continuato a fornire il tanto necessario aiuto umanitario in vari luoghi del mondo. Solo negli ultimi tre mesi è stata fornita assistenza nella Polinesia francese, in Mongolia, in Bolivia, in Perù, Arizona, Messico, Portogallo e Uganda e in altri luoghi. Più di recente abbiamo mandato aiuti ad Haiti e in Cile, dopo i devastanti terremoti e tsunami che hanno colpito quei paesi. Esprimiamo il nostro affetto ai nostri fedeli che hanno sofferto, colpiti da queste calamità. Preghiamo per voi. Esprimiamo profonda gratitudine a tutti voi che contribuite agli aiuti umanitari con le vostre risorse e in molti casi con il vostro tempo, i vostri talenti e la vostra professionalità. Quest'anno è il 25esimo anniversario del programma umanitario come parte del programma di benessere. Il numero di persone che ha ricevuto aiuto grazie a questo programma non sarà mai correttamente calcolato. Cercheremo sempre di essere tra i primi presenti nei luoghi colpiti dalle calamità, ovunque essi si verifichino. La Chiesa continua a crescere e a progredire. La costruzione dei templi è un indicatore di tale crescita. Recentemente abbiamo annunciato un nuovo tempio a Payson, nello Utah. Abbiamo anche annunciato lavori di ristrutturazione nel tempio di Ogden, nello Utah. Nei prossimi 3 mesi dedicheremo i nuovi templi di Vancouver, nel British Columbia, di Gila Valley, in Arizona, e di Cebu City, nelle Filippine. Nel corso dell'anno verranno dedicati o ridedicati altri templi. Continueremo a costruire templi in tutto il mondo, man mano che cresce il numero di fedeli. Ogni anno nei templi vengono celebrati milioni di ordinanze a favore dei nostri cari deceduti. Continuiamo ad essere fedeli nel celebrare tali ordinanze per coloro che non sono in grado di farlo per se stessi. Molti di voi sanno che poco dopo la conferenza di ottobre mia moglie Frances, cadendo, si è rotta un'anca e una spalla. Dopo 2 interventi e alcune settimane all'ospedale, è stata in grado di tornare a casa. Sta bene e continua a migliorare verso la completa guarigione. Sabato scorso ha partecipato alla riunione generale delle giovani donne e vuole partecipare a 1 o 2 sessioni questo weekend. Si unisce e infatti oggi all'ultimo minuto mi ha detto: verrò con te. È qui con noi, è seduta con la nostra figlia e si godrà la sessione da qui. Non sottovalutate le donne svedesi. Mio padre fu uno dei missionari nella casa di sorella della famiglia di sorella Monson.
Went to the bedroom and opened a drawer to a dresser and brought out some pictures. And he said, "Are you related to this Monson?" I said, "Oh yes, that's Elias Monson. He's my grandfather's brother."
And then quando sentì il mio nome, andò e da un cassetto prese delle foto e mi chiese: "Ma sei per caso? Hai qualche relazione di sangue con questo Monson che ha insegnato il Vangelo a mio padre?" E lei mi diede un bacio sulla guancia e fu il nostro primo appuntamento. E anche sua madre era veramente svedese e mi diede un bacio sull'altra guancia. E io dissi: "Vabbè, io è meglio che prenda il mio cappotto e che vada." Frances, mia moglie, me ne dirà 4 quando andrò via da qui oggi. È una gran donna. Immagino che stia pensando: "Per piacere, non dire altro."
Quando abbiamo cominciato l'università dello Utah, credo che avevamo lo stesso amore l'uno per l'altro. E poi cominciò la seconda guerra mondiale, io dovetti partire. E mia moglie mi disse: "Sei più magro e più bello con l'uniforme addosso, ed ecco perché mi sono unito alla Marina." Ma mia moglie si unisce a me nell'esprimere una profonda gratitudine al nostro Padre Celeste, a tutti voi per le vostre preghiere e per i vostri auguri per lei. Fratelli e sorelle, siamo venuti qui per essere istruiti e ispirati. Diamo il benvenuto a coloro tra voi che sono nuovi nella Chiesa. Alcuni di voi stanno affrontando problemi, difficoltà, delusioni o perdite. Vi vogliamo bene e preghiamo per voi. Nei prossimi 2 giorni verranno dati molti messaggi che coprono diversi argomenti evangelici. Gli oratori che vi parleranno hanno cercato l'aiuto del cielo in merito ai messaggi che porteranno. Prego che saremo riempiti del suo spirito mentre ascolteremo e impareremo. Prego che ciò avvenga nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Parlo alle famiglie, specialmente ai padri, in tutta la Chiesa. Anni fa iniziamo la correlazione sotto la direzione del presidente Harold Billy. A quel tempo il presidente Thomas S. Monson disse: «Oggi siamo schierati contro le più grandi forze del peccato, del vizio e del male che si sono mai radunate davanti ai nostri occhi». Il piano di battaglia che seguiamo nel combattere per salvare la vita degli uomini non è opera dell'uomo, è stato preparato per ispirazione e rivelazione del Signore. In quegli anni l'intero schema operativo della Chiesa fu cambiato, tutti i corsi di studio furono ristrutturati, gli obiettivi delle organizzazioni e i loro rapporti reciproci furono ridefiniti. In quegli anni di correlazione e ristrutturazione la parola chiave fu sacerdozio. Il presidente Monson parlò anche di Gedeone, un eroe dell'Antico Testamento. Gedeone fu scelto per guidare gli eserciti di Israele, che contava migliaia di uomini. E di tutto l'esercito, però, egli scelse solamente 300 uomini. Gedeone aveva un modo particolare di scegliere le sue reclute. Quando gli uomini bevevano presso un corso d'acqua, la maggior parte di loro si metteva in ginocchio per bere l'acqua e quelli li scartava. Alcuni portavano l'acqua alla bocca con la mano, restando completamente vigili. Questi venivano scelti. Viviamo in un mondo di guerre, di rumori di guerre e di terremoti in diversi luoghi. Come profetizzato, la terra intera è in tumulto e Satana in giro sulla terra. Egli cerca di distruggere tutto ciò che è buono e retto. Egli è Lucifero, il quale fu scacciato dalla presenza di Dio. Nonostante tutto, siamo fiduciosi riguardo ciò che ci riserva il futuro. La piccola armata di Gedeone ebbe successo, perché, come leggiamo, ognuno di loro rimase al suo posto. Questa dispensazione della pienezza dei tempi ebbe inizio con l'apparizione del padre e del figlio al giovane Joseph Smith. In seguito, l'angelo Moroni mostrò a Joseph Smith dove erano state sepolte le tavole d'oro che contenevano il libro di Mormon. A Joseph Smith fu dato il potere di tradurle. Durante la traduzione, Joseph Smith e Oliver Cowdery lessero qualcosa sul battesimo. Pregarono per sapere cosa fare. In quell'occasione gli apparve un messaggero angelico, Giovanni Battista, e gli conferì loro il sacerdozio d'Aronne, che detiene le chiavi del ministero degli angeli, del Vangelo di pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati. Poi apparvero gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, e furono i più vicini al Signore durante il suo ministero, e conferirono a Joseph Smith e Oliver Cowdery il sacerdozio superiore, o il santo sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio. Il sacerdozio, come spiegano le scritture, doveva prendere il nome di Melchisedec, il grande sommo sacerdote, al quale Bravo pagava la sua decima. Questa dunque divenne la loro autorità. Mediante le chiavi del sacerdozio essi ebbero accesso a tutti i poteri del cielo. Fu loro comandato di portare il Vangelo ad ogni nazione. Non è mai stato semplice vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Non era facile quando egli era in vita, e non era facile nei primi giorni della Chiesa. I primi santi furono soggetti a sofferenze e opposizioni indicibili. Sono passati oltre 180 anni dalla restaurazione del sacerdozio. Ora siamo quasi 14 milioni di membri, eppure siamo ancora una piccola frazione dei miliardi di persone sulla Terra. Ma siamo chi siamo e sappiamo ciò che sappiamo e dobbiamo andare avanti a predicare il Vangelo. Il libro di Mormon chiarisce che non domineremo mai in numero, ma abbiamo il potere del sacerdozio. Il profeta Nefi scrisse: «E avvenne che io vidi la chiesa dell'agnello di Dio». Ed era poco numerosa. Non di meno, vedi che la chiesa dell'agnello, che erano i santi di Dio, era pure su tutta la faccia della terra, e i suoi domini sulla faccia della terra erano modesti. Il presidente Joseph Fielding Smith disse: sebbene possa dirsi che siamo pochi rispetto al mondo, tuttavia possiamo essere paragonati al lievito di cui ha parlato il Signore, che fa lievitare o innalzerà il mondo intero. Possiamo avere un'influenza su tutta l'umanità. A tempo debito accadrà di certo. Si saprà chi siamo e perché lo siamo. Può sembrare impossibile. Di certo è un'impresa monumentale. Non solo possiamo vincere la battaglia contro Satana. Alcuni anni fa ho fatto un discorso dal titolo quello che ogni anziano deve sapere. Breve punto dei principi sul governo del sacerdozio. Poi, prima della sua pubblicazione, cambiai il titolo che diventò quello che ogni anziano e che ogni sorella deve sapere. Includo le sorelle, perché è fondamentale che ciascuno comprenda ciò che si aspetta dai fratelli, a meno che non attiriamo l'attenzione delle madri, delle figlie e delle sorelle che hanno un'influenza sui mariti, i padri, i figli e i fratelli, non possiamo progredire. Il sacerdozio perderà grande potere se vengono trascurate le sorelle. Il sacerdozio è l'autorità e il potere che Dio ha concesso agli uomini sulla terra perché agiscono in sua vece. Quando l'autorità del sacerdozio viene esercitata correttamente, i detentori del sacerdozio fanno ciò che egli farebbe se fosse presente. Abbiamo fatto bene a distribuire l'autorità del sacerdozio. L'autorità del sacerdozio è piantata quasi ovunque. Ci sono quorum di anziani, di sommi sacerdoti in tutto il mondo. Credo però che l'autorità del sacerdozio si sia diffusa molto più velocemente della distribuzione del potere del sacerdozio. E il sacerdozio non ha la forza che dovrebbe avere e non ce l'avrà finché quando il potere del sacerdozio non si sia fissato saldamente come dovrebbe nelle famiglie. Il presidente Harold B. Lee dichiarò: «Mi sembra chiaro che la Chiesa non abbia altra scelta, come sempre del resto, che fare di più per assistere la famiglia nel portare avanti la sua missione divina. Non soltanto perché questo è nell'ordine dei cieli, ma anche perché si tratta del miglior contributo pratico che possiamo dare ai nostri giovani, aiutare a migliorare la qualità della vita nelle case dei santi degli ultimi giorni. Per quanto importanti siano i nostri tanti progressi e gli sforzi organizzati, essi non devono prendere il posto nella casa, devono sostenere la casa». Il presidente Joseph Fielding Smith dichiarò il seguente merito al sacerdozio nella casa: «Nella casa è sempre il padre a essere investito dall'autorità di presiedere. In tutti gli affari e nelle questioni familiari non c'è altra autorità più importante». Per illustrare questo principio basterà un semplice esempio. A volte accade che gli anziani siano chiamati a dare una benedizione ai membri di una famiglia. Fra questi anziani possono esserci presenti di palo, apostoli o membri della prima presenza della Chiesa. In questi casi non è corretto che il padre resti in disparte e aspettarsi che gli anziani dirigano l'amministrazione di questa ordinanza importante. E il padre è lì, è il suo diritto e dovere presiedere. Egli deve scegliere una persona che provveda all'unzione e un'altra che agisca come voce nella preghiera. E la presenza dell'autorità presidente della Chiesa non deve indurlo a sentirsi spogliato del diritto che gli compete di amministrare nelle benedizioni del Vangelo nella sua casa. Se il padre è assente, deve essere la madre a chiedere all'autorità presidente di dirigere l'ordinanza. Il padre presiede quando si è seduti a tavola, quando bisogna pregare e quando si tratta di dare istruzioni in merito alla sua famiglia, a prescindere da chi sia presente. Durante la guerra del Vietnam, tenevamo delle riunioni speciali per i membri della Chiesa, che venivano chiamati nelle forze armate. Dopo una di queste riunioni a Chicago, ero in piedi vicino al presidente Harold B. Lee, quando un bravo giovane santo degli ultimi giorni disse al presidente Lee di essere in licenza per una breve visita a casa prima di dover partire per Vietnam. Chiese al presidente Lee di dargli una benedizione. Con mia grande sorpresa il presidente Lee disse: «Tuo padre dovrebbe darti quella benedizione». Grandemente deluso il ragazzo disse: «Mio padre non saprebbe neanche come dare una benedizione». Il presidente gli rispose: «Va a casa, ragazzo mio, e informa tuo padre che stai per andare in guerra e che vuoi ricevere una benedizione paterna da lui. Se non sa come fare, digli che tu ti siederai su una sedia, che lui può mettersi in piedi dietro di te, poggiare le sue mani sul tuo capo e dire ciò che viene». Il giovane soldato andò via molto triste. Circa 2 anni più tardi lo incontrai di nuovo. Non ricordo dove. Mi ricordo di quell'esperienza e disse: «Ho fatto ciò che mi è stato detto di fare. Ho spiegato a mio padre che mi sarei seduto su una sedia e che lui avrebbe dovuto mettermi le mani sulla testa. Il potere del sacerdozio ha riempito entrambi. Ho sentito potere e protezione nei mesi pericolosi spesi in battaglia». Un'altra volta ero in una città lontana. Dopo una conferenza stavamo ordinando e mettendo a parte i dirigenti. Al termine il presidente di palo chiese: «Possiamo ordinare all'ufficio di anziani un giovane che sta per andare in missione?» Ovviamente la risposta fu affermativa. Quando il giovane si fece avanti, invitò tre fratelli a seguirlo e a fare parte del cerchio. Notai che nell'ultima fila c'era una fotocopia del ragazzo e chiesi: «E tuo padre?» Il giovane rispose che lo era. Allora io dissi: «Sarà tuo padre ad ordinarti». Il ragazzo protestò dicendo: «Ma ho già chiesto a un altro fratello di ordinarmi». Io gli dissi: «Ragazzo, sarà tuo padre a ordinarti e tu sarai grato al Signore per questo giorno». Così il padre si fece avanti. Per fortuna era un anziano. Se non lo fosse stato, lo sarebbe diventato all'istante. Nell'esercito si sarebbe trattato di una promozione sul campo necessaria. A volte nella chiesa può capitare di farlo. Il padre non sapeva come ordinare il figlio. Gli mise un braccio sulle spalle e lo guidai durante l'ordinanza. Quando ebbe finito, il giovane era un anziano. Accadde allora qualcosa di meraviglioso. Completamente cambiati, il padre e il figlio si abbracciarono. Era ovvio che non era mai accaduto prima. Il padre, tra le lacrime, disse: Non ho ordinato gli altri miei figli. Pensate al traguardo raggiunto, che non sarebbe stato raggiunto se all'ordinazione avesse provveduto qualcun altro, persino un apostolo. Sebbene il sacerdozio sia oggi in tutto il mondo, facciamo un appello a ciascun anziano e sommo sacerdote e a ciascun detentore del sacerdote di stare al suo posto, come la piccola ma potente armata di 300 uomini di Gedeone. Ora dobbiamo risvegliare in ogni anziano e sommo sacerdote, in ogni quorum gruppo, in ogni padre, in ogni casa, il potere del sacerdozio dell'Onnipotente. Il Signore ha detto: le cose deboli del mondo usciranno e batteranno le potenti e le forti. Anche il profeta Nefi parlò del potere dell'agnello di Dio che scendeva sui santi della chiesa dell'agnello e sul popolo dell'alleanza del Signore, che era disperso su tutta la faccia della terra ed era armato di rettitudine, del potere di Dio e in grande gloria. Abbiamo bisogno di tutti, di chi è stanco, spossato, indolente. E anche coloro che sono prigionieri della colpa devono essere restaurati tramite il pentimento e il perdono. Troppo nostri fratelli del sacerdozio vivono al di sotto dei loro privilegi e delle aspettative del Signore. Dobbiamo andare avanti, fiduciosi nel potere supremo del sacerdozio. Dobbiamo sapere chi siamo, cosa abbiamo e che dobbiamo fare per la causa dell'Onnipotente. Il Signore ha detto: io, il Signore, sono vincolato quando fate ciò che dico, ma quando non fate ciò che dico non avete alcuna promessa. I quorum del sacerdozio devono vegliare sulle case in cui non vi è sacerdozio e devono curarle. In questo modo, in nessuna casa della Chiesa mancherà alcuna benedizione. Anni fa, una famiglia si trovò al capezzale di una piccola donna anziana danese. Tra di loro v'era anche il suo errante figlio di mezz'età. Negli ultimi anni aveva vissuto in casa con lei. Tra le lacrime la implorava così: «Mamma, devi vivere! Mamma, non puoi morire!» Le disse: «Mamma, non puoi andare, non te lo permetterò!» La madre Mingerlina alzò lo sguardo verso il figlio e nel suo accento danese disse: «But where is your power? Dov'è il tuo potere?» Paolo disse: «Siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si sta innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E in Lui voi pure entrerete per fare dell'edificio che ha a servire di dimora a Dio per lo Spirito. Non v'è dubbio sul fatto che l'opera di Dio prevarrà, ed è un dato di fatto che dobbiamo unire gli sforzi e noi stessi. L'autorità del sacerdozio è con noi. Dopo aver correlato e organizzato tutto, ora abbiamo la responsabilità di attivare il potere del sacerdozio. L'autorità nel sacerdozio è data mediante l'ordinazione. Il potere nel sacerdozio giunge grazie a una vita fedele e obbediente spesa facendo onore alle alleanze. Esso cresce quando esercitiamo e usiamo il sacerdozio in rettitudine. Così, padre, voglio ricordarvi della sacra natura della vostra chiamata. Avete il potere del sacerdozio direttamente dal Signore per proteggere la vostra casa. Ci sarà una volta in cui l'unica cosa che si frappone tra la vostra famiglia e gli inganni dell'avversario sarà proprio quel potere. Voi sarete guidati dal Signore mediante il dono dello Spirito Santo. L'avversario non sta lì a disturbare attivamente le riunioni della Chiesa. Forse solo di tanto in tanto. Per lo più, siamo liberi di radunarci quando ci pare senza difficoltà. Ma insieme a coloro che lo seguono, egli è costante nei suoi attacchi alla casa e alla famiglia. L'obiettivo finale di ogni attività della Chiesa è che l'uomo, sua moglie e i suoi figli possano essere felici nella loro casa, protetti dai principi, dalle leggi del Vangelo, suggellati in modo sicuro mediante l'alleanza del sacerdozio eterno. Ogni legge, principio e potere, ogni credenza, ogni ordinanza e ordinazione, ogni alleanza, ogni sermone e riunione sacramentale, ogni consiglio e correzione, i suggellamenti, le chiamate, i rilasci, il servizio, e tutte queste cose hanno come scopo l'ultimo, il perfezionamento dell'individuo e della famiglia, perché il Signore ha dichiarato: questa è la mia opera, la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. E così sarà. Porto la mia testimonianza del potere del sacerdozio che viene dato alla Chiesa per proteggerci e per guidarci e per non aver paura del futuro, perché la paura è il contrario della fede. E vi porto testimonianze di Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante lo scorso anno ho incontrato migliaia di donne, sante degli ultimi giorni in molte nazioni. La lista delle difficoltà che queste sorelle affrontano è lunga e fa riflettere. Ci sono problemi di famiglia, prove di natura economica, calamità, incidenti e malattie. C'è molta distrazione e non ci sono abbastanza pace e gioia. Nonostante i messaggi molto popolari dei media dicono il contrario, nessuno è abbastanza ricco, abbastanza bello o abbastanza intelligente da evitare le difficoltà di un'esperienza terrena. Le domande che le sorelle pongono sono serie e profonde, esprimono inquietudine nei confronti del futuro, dispiacere per aspettative non realizzate, alcune indecisioni e sentimenti di diminuita autostima. Riflettono anche un profondo desiderio di fare ciò che è giusto. Grazie ad esse è cresciuta in me una travolgente testimonianza del valore delle figlie di Dio. Così tanto dipende da loro. Durante le visite con le sorelle ho sentito che non c'è mai stato un bisogno più grande di maggiore fede e di rettitudine personale. Non c'è mai stato un bisogno maggiore di famiglie e di case forti. Non c'è mai stato molto altro da fare per aiutare coloro che sono nel bisogno. Come si può accrescere la fede, rafforzare le famiglie e dare soccorso? Come può oggi una donna trovare le risposte alle sue domande e rimanere ferma e irremovibile di fronte a opposizioni e difficoltà incredibili? Una brava donna sa di non possedere abbastanza energia, tempo o possibilità per prendersi cura di tutte le persone delle quali vorrebbe o di fare tutte le cose degne che il suo cuore desidera fare. Per la maggior parte delle donne la vita non è calma e ogni giorno sembra richiedere il compimento di un milione di cose, la maggior parte delle quali sono importanti. Una brava donna deve resistere continuamente a messaggi allettanti e ingannevoli che giungono da diverse fonti le dicono che ha diritto a più tempo lontana dalle sue responsabilità e che merita una vita di maggiori agi e indipendenza. Ma grazie alla rivelazione personale, ella può scegliere le giuste priorità e affrontare questa vita con fiducia. La possibilità di qualificarsi per la liberazione personale, di riceverla e di agire in base ad essa è la capacità più importante che può essere acquisita in questa vita. Qualificarsi per la guida dello Spirito del Signore inizia con il desiderio di avere quello Spirito e implica un certo grado di dignità. La benedizione di avere sempre con sé lo Spirito del Signore viene dall'obbedire ai comandamenti, dal pentirsi e dal rinnovare le alleanze battesimali. Maggiore forza spirituale e potere nella vita di una donna derivano anche dal fare e mantenere le alleanze del Tempio. Molte risposte a domande difficili si trovano leggendo le Scritture, perché le Scritture aiutano la rivelazione. Le spiegazioni trovate nelle Scritture si accumulano con il tempo, quindi trascorrere un po' di tempo sulle Scritture ogni giorno è importante. La preghiera giornaliera è altresì essenziale per avere lo Spirito del Signore con noi. Coloro che cercano sinceramente aiuto tramite la preghiera e lo studio delle Scritture hanno spesso pronte carta e penna per scrivere domande e registrare impressioni e idee. Quando facciamo le cose giuste, le rivelazioni possono giungere in qualsiasi momento. Quando le donne educano come Cristo educava, il potere e la pace possono discendere per essere una guida nel momento del bisogno. Le madri, per esempio, possono sentire l'aiuto dello Spirito anche quando i figli stanchi e rumorosi richiedono attenzione, ma possono allontanarsi dallo Spirito se perdono la calma. Stare nei luoghi giusti ci permette di ricevere la guida. Ridurre le distrazioni richiede uno sforzo consapevole, ma avere lo spirito di rivelazione rende possibile prevalere sull'opposizione e perseverare con fede durante i giorni difficili e nella routine quotidiana. La rivelazione personale ci consente di capire cosa dobbiamo fare ogni giorno per accrescere la fede e la rettitudine personale, rafforzare le famiglie e cercare le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Poiché la rivelazione personale è una fonte di forza continuamente rinnovabile, durante i momenti difficili è possibile avere la sensazione che l'aiuto sia dappertutto. Ci viene detto di avere fiducia in quello spirito che ci porta ad agire con giustizia, a camminare con umiltà, a giudicare con rettitudine. Ci viene anche detto che questo spirito illuminerà la nostra mente, riempirà la nostra anima di gioia e ci aiuterà a sapere tutto quello che dobbiamo fare. La rivelazione personale promessa arriva quando la chiediamo, ci prepariamo e perseveriamo con fede, credendo che sarà riversata su di noi. Inoltre, il Signore, nella sua saggezza, ha organizzato una società di soccorso per aiutare le sue figlie in questi ultimi giorni. Quando la società di soccorso agisce in maniera ispirata, innalza le donne via ad un mondo inquieto verso un modo di vivere che le prepara per le benedizioni della vita eterna. Il fulcro di questa società è la responsabilità di aiutare le sorelle ad accrescere la fede e la rettitudine personale, a rafforzare le famiglie e a cercare i bisognosi per aiutarli. Grazie alla società di soccorso, le donne possono ricevere le risposte alle loro domande ed essere benedette dal potere spirituale associato di tutte le sorelle. La società di soccorso conferma la verità e la natura eterna delle figlie di Dio. È un sacro mandato, una luce guida, è un sistema di cure che insegna e ispira le donne a essere forti e inamovibili. Il suo motto, la carità non verrà mai meno, è incarnato da tutte le donne rette. Quando una giovane passa alla società di soccorso, quando una donna è battezzata nella Chiesa, entra a far parte di una sorellanza che la rafforza durante la sua preparazione per la vita eterna. L'ingresso nella società di soccorso indica che si può fare affidamento che quella donna darà un contributo significativo alla Chiesa. Continua a progredire senza ricevere troppi onori o complimenti esterni. La seconda presidentessa generale della società di soccorso, Eliza R. Snow, disse questo alle sorelle: «Vogliamo essere signore nel vero senso della parola, non nel modo in cui il mondo intende il termine, ma in un modo che sia degno della compagnia degli dèi e dei santi». Comunità organizzata possiamo aiutarci a vicenda non solo nel fare del bene, ma nel perfezionare noi stesse. E se pochi o molti si faranno avanti e daranno il loro contributo per compiere questa grande opera, saranno coloro i quali ricopriranno posizioni prestigiose del Regno di Dio. Le donne devono essere donne, non bambine, con un continuo bisogno di attenzioni e rimproveri. So che amiamo essere apprezzate, ma se non riceviamo tutto l'apprezzamento che crediamo di meritare, cosa importa? Sappiamo che il Signore ha posto su di noi una grande responsabilità e non esiste desiderio o sogno instillato nel nostro cuore in rettitudine dal Signore che non sarà realizzato. E il bene più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri è raffinare ed educare noi stesse in tutto quello che è buono e nobile per qualificarci per quelle responsabilità. Le donne rette hanno sempre il desiderio di sapere se stanno avendo successo. In un mondo dove i criteri per misurare il successo sono spesso distorti, è importante cercare l'approvazione e le conferme dalle giuste fonti. Parafrasando un elenco che si trova in Predicare il mio Vangelo, stiamo agendo bene quando sviluppiamo gli attributi di Gesù Cristo e ci sforziamo di obbedire appieno al suo Vangelo. Stiamo agendo bene quando cerchiamo di migliorarci e fare del nostro meglio. Stiamo agendo bene quando accresciamo la fede e la rettitudine personale, rafforziamo le famiglie, cerchiamo, aiutiamo coloro che sono nel bisogno. Possiamo essere certi di avere successo se viviamo in maniera tale da qualificarci e ricevere lo Spirito e sappiamo come seguirlo. Anche se abbiamo fatto del nostro meglio, potremo ancora sentirci un po' scoraggiati, ma non saremo delusi di noi stessi. Possiamo essere certi che il Signore è compiaciuto quando sentiamo lo Spirito operare in noi. Pace, gioia e speranza sono a disposizione di chi misura il successo correttamente. Una rivelazione contenuta nel libro di Gioele attesta che negli ultimi giorni le figlie di Dio profetizzeranno e il Signore spanderà il suo spirito sui suoi servitori e sulle sue serve. Il presidente Spencer W. Kimball ha ribadito quella profezia quando dichiarò: «Una gran parte dello sviluppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte donne del mondo, nelle quali vi è spesso un sentimento di spiritualità interiore, che saranno attirate dalla Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui le donne della Chiesa rispecchieranno rettitudine e capacità nella loro vita, nella misura in cui le donne della Chiesa verranno viste come esseri distinti e diversi, in senso positivo, dalle altre donne del mondo. È così che le donne esemplari della Chiesa costituiranno una forza significativa nella crescita sia numerica che spirituale della Chiesa negli ultimi giorni. Rendo testimonianza che il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Il Signore conta sul fatto che le sue figlie facciano la loro parte nel rafforzare le case di Sion e nell'edificare il suo regno sulla terra. E il Signore riverserà il suo spirito sulle sue serve in questi ultimi giorni. Se esse cercheranno e si qualificheranno per la rivelazione personale nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This is a troubled world.
Questo è un mondo travagliato. La discordia e le calamità sono ovunque. A volte sembra come se tutto il genere umano fosse minacciato. I disastri naturali causano sconvolgimenti, come pure le tragedie di tipo più personali, quali la disonestà, la crudeltà e l'infedeltà. Prevedendo i nostri giorni, il Signore disse: «I cieli tremeranno e anche la terra, e grandi tribolazioni saranno fra i figlioli degli uomini, ma il mio popolo lo preserverò». Dobbiamo trarre grande conforto da questa promessa. Benché i disastri interrompano completamente il regolare corso della nostra vita, non devono lasciare la nostra vita rovinata per sempre. Essi possono spronarci a ricordare, risvegliarci al senso del nostro dovere verso Dio e tenerci sulla via del nostro dovere. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Olanda, la famiglia di Casper ten Boom usò la propria casa come nascondiglio per coloro che erano inseguiti dai nazisti. Questo era il loro modo di vivere secondo la loro fede cristiana. 4 membri della famiglia persero la vita nel fornire questo rifugio. Corrie ten Boom e sua sorella Betsy passarono dei mesi orribili nell'infame campo di concentramento di Ravensbrück. Betsy morì là, mentre Corrie sopravvisse. A Ravensbrück, Corrie e Betsy impararono che Dio ci aiuta a perdonare. Dopo la fine della guerra, Corrie era determinata a condividere questo messaggio. In un'occasione aveva appena finito di parlare a un gruppo di persone in Germania che soffrivano a causa delle devastazioni della guerra. Il suo messaggio fu: «Dio perdona». Fu lì che la fedeltà di Corrie ten Boom si dimostrò essere una benedizione. Un uomo le si avvicinò. Ella riconobbe in lui una delle guardie più crudeli del campo. Nel suo discorso ha menzionato Ravensbrück, le disse: «Io ero una guardia lì, ma da allora sono diventato cristiano». Spiegò che aveva cercato il perdono di Dio per le azioni crudeli che aveva commesso. Stese la sua mano e chiese: «Può perdonarmi?» Corrie ten Boom raccontò: «Non saranno passati più di pochi secondi da quando lui era lì porgendomi la mano, ma a me sembrarono ore mentre lottavo con la cosa più difficile che avessi mai dovuto fare. Il messaggio che Dio perdona ha una condizione, cioè che noi perdoniamo coloro che ci hanno ferito». Pregai silenziosamente dicendo: «Aiutami, posso sollevare la mano, Posso fare così tanto, tu compensami con il perdono. Come un pezzo di legno meccanicamente infilai la mia mano in quella stesa verso di me. Nel farlo accadde una cosa incredibile. La corrente cominciò dalla mia spalla, percorse tutto il braccio e si diffuse nelle nostre mani unite. In seguito, questo calore guaritore sembrò pervadere il mio intero essere, portandomi le lacrime agli occhi. «Fratello, ti perdono con tutto il mio cuore», dissi piangendo. Per un lungo momento ci stringemmo la mano. La guardia e la prigioniera di un tempo. Non avevo mai provato l'amore di Dio così intensamente come in quell'occasione. Per coloro che si astengono dal male e conducono una buona vita, che lottano per un giorno più splendente e osservano i comandamenti di Dio, le cose possono andare di meglio in meglio, persino di fronte alla tragedia. Il Signore ci ha mostrato la via. Dal Getsemani, dalla croce e dalla tomba, egli risorse trionfante, portando vita e speranza a tutti noi. Oggi, come fece nella mortalità, egli invita ognuno di noi di «Vieni e seguitami». E il presidente Thomas S. Monson ha consigliato: «Se vogliamo camminare a testa alta, dobbiamo dare il nostro contributo nella vita. Se vogliamo adempiere il nostro destino e tornare a vivere con il Padre in cielo, dobbiamo osservare i Suoi comandamenti e vivere la nostra vita sul modello di quella del Salvatore. Così facendo, non solo raggiungeremo il nostro obiettivo della vita eterna, ma lasceremo anche il mondo più ricco e migliore di quello che sarebbe stato se non avessimo vissuto e compiuto il nostro dovere. Nella Sacra Bibbia troviamo queste parole ispirate. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Cos'è questa cosa chiamata dovere? Il dovere di cui parlo è ciò che dobbiamo fare ed essere. È un imperativo morale che tira fuori dalle persone e dalle comunità ciò che è giusto, vero e onorevole. Il dovere non richiede la perfezione, ma la diligenza. Non è semplicemente ciò che è lecito, ma ciò che è virtuoso. Non è riservato al potente o a chi è in alte posizioni, ma si basa sul fondamento della responsabilità personale, dell'integrità e del coraggio. Compiere il proprio dovere è una manifestazione di fede. In proposito, il presidente Monson ha detto: «Mi piace molto, mi sta molto a cuore questa nobile parola, dovere. Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo, la nostra via del dovere è quella di tener fede alle alleanze nella vita di ogni giorno. A chi e a che cosa siamo vincolati? Primo, il nostro dovere verso Dio, il nostro Padre Eterno. Egli è l'autore del piano di salvezza, colui che ha formato i cieli e la terra, il creatore di Adamo ed Eva. Egli è la fonte di verità, la personificazione dell'amore e il motivo per cui abbiamo la redenzione». Il presidente Joseph F. Smith disse: «Tutto quello che abbiamo viene da Dio. Da soli non siamo altro che un mucchio di argilla senza vita. La vita, l'intelligenza, la saggezza, il giudizio, il potere di ragionare sono tutti doni di Dio ai figlioli degli uomini. Egli ci dà la nostra forza fisica, come pure i poteri mentali. Ogni uomo dovrebbe sentire dal profondo del suo cuore di essere in debito con Dio Onnipotente per il proprio essere e per ogni attributo che possiede, il quale è a somiglianza degli attributi di Dio. Dobbiamo onorare Dio con la nostra intelligenza, la nostra forza, la nostra comprensione, la nostra saggezza e con tutto il potere che abbiamo. Dobbiamo cercare di fare il bene nel mondo. Questo è il nostro dovere. Uno non può compiere il suo dovere verso Dio Padre senza fare altrettanto verso il Figlio di Dio, il Signore Gesù Cristo. Egli è il nostro Redentore e il nostro Re. Nonostante siano due personaggi distinti negli intenti, sono solo uno. Per onorarne uno è necessario avere riverenza per l'altro, poiché il Padre ha stabilito che è solo nel e tramite il nome di Cristo che una persona può adempiere completamente a questa responsabilità. Quando compiono il proprio dovere verso Dio, uomini e donne, ragazzi e ragazze, si sentono spinti a compiere il proprio dovere verso gli altri, verso la famiglia, la loro chiesa, nazione e verso tutte le cose a loro affidate. Essi sono vincolati a usare i loro talenti, a essere brave persone obbedienti alle leggi. Diventano umili, sottomessi e facili da trattare. La temperanza sconvince l'indulgenza, l'obbedienza guida la loro diligenza, la pace scende su di loro, i cittadini diventano leali, le comunità diventano benevoli, i vicini diventano amici, il Dio dei cieli ne è compiaciuto, la terra era pacificata e questo mondo diventa un luogo migliore. In che modo possiamo conoscere la via del nostro dovere in mezzo alle crisi? Preghiamo. Questo è il modo sicuro per sapere. È il nostro collegamento vitale con il cielo. L'Apostolo Pietro disse: gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. La preghiera umile, sincera e ispirata rende disponibile per ognuno di noi la guida divina di cui abbiamo un così disperato bisogno. Brigham Young consigliò: talvolta gli uomini sono incerti e pieni di preoccupazioni, tuttavia il nostro buon senso ci dice che è nostro dovere pregare. Gesù insegnò: dovete vegliare e pregare sempre, per timore di entrare in tentazioni, poiché Satana desidera possedervi per setacciarvi come il grano. Perciò dovete sempre pregare il Padre nel mio nome, e tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà dato. Pregate il Padre nelle vostre famiglie, sempre nel mio nome, affinché vostre mogli e i vostri figli siano benedetti. Per essere efficaci, le preghiere devono essere in armonia con il piano celeste. La preghiera della fede porta i suoi frutti quando c'è tale armonia, e questa armonia c'è quando le preghiere sono ispirate dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci manifesta quali devono essere le nostre richieste. Senza questa guida ispirata tendiamo a domandare male, cercando solo la nostra volontà e non la sua volontà. È importante essere guidati dal Santo Spirito quando preghiamo, come pure lo è essere illuminati da quello stesso Spirito quando riceviamo una risposta alla preghiera. Tali preghiere portano le benedizioni del cielo, perché il nostro Padre sa le cose di cui abbiamo bisogno prima che gliele chiediamo e risponde a ogni preghiera sincera. E infine, è Lui che promette: chiede e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Rendo la mia testimonianza che la via del dovere è segnata chiaramente da una fede e fiducia completa in Dio, il Padre Eterno, in Suo Figlio Gesù Cristo e nel potere della preghiera. Questa via deve essere percorsa da tutti i figli di Dio che lo amano e desiderano osservare i Suoi comandamenti. Essa conduce i giovani al successo personale e alla preparazione, gli adulti a una fede rinnovata, alla risolutezza, e aiuta le generazioni più anziane ad acquisire una prospettiva e a perseverare in rettitudine sino alla fine. Essa equipaggia ogni viaggiatore fedele con la forza del Signore, lo protegge dai mali del mondo e gli fornisce la conoscenza che la conclusione di tutto il discorso è che dobbiamo temere Dio e osservare i Suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, il coro e la congregazione si uniranno ora per cantare Guidaci, o grande Geova. Al termine dell'inno ci parlerà l'anziano Wilford W. Anderson, dei 70. Dopodiché ascolteremo l'anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro poi canterà He Sent His Son.
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Years ago I visited Nauvoo, Illinois with my
Anni fa con la mia famiglia ho visitato Nauvoo in Illinois, là dove i primi santi si erano recati per cercare rifugio. Molti avevano perso la loro casa e fattoria, e alcuni avevano perso i loro cari a causa delle crescenti persecuzioni. Si radunarono a Nauvoo, dove costruirono una nuova città, ma le persecuzioni erano implacabili, e nel 1846 furono di nuovo costretti a lasciare le loro case, questa volta nel bel mezzo dell'inverno. Allinearono i loro carri sulla Palais Street, aspettando il loro turno, per attraversare le acque gelate del fiume Mississippi, verso un futuro sconosciuto. Mentre ci trovavamo su Palais Street a riflettere sulle loro condizioni disperate, i miei occhi furono attratti da una serie di cartelli in legno, inchiodati ai pali degli steccati, sui quali erano incise citazioni prese dai diari di quei santi sofferenti. Con nostra grande sorpresa, nel leggere ogni citazione, ciò che percepiva dalle loro parole non erano disperazione e scoraggiamento, ma fiducia, dedizione e persino gioia. Erano pieni di speranza, come la speranza riflessa da questa situazione presa dal diario di Sarah de Armond Rich di febbraio 1846. Cominciare un viaggio del genere in inverno sembrava come camminare nelle fauci della morte, ma avevamo fede e sentimmo di gioire del fatto che era arrivato il giorno della nostra liberazione. Questi primi santi erano senza dimora, ma non senza speranza. Il loro cuore era spezzato, ma il loro spirito era forte. Avevano appreso una lezione profonda e importante. Avevano imparato che la speranza, accompagnata dalle benedizioni di pace e gioia, non dipende dalle circostanze. Avevano scoperto che la vera fonte della speranza è la fede. La fede nel Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione infinita. L'unico fondamento sicuro su cui costruire la nostra vita. Oggi un altro gruppo di pionieri è un esempio di questo principio importante. Martedì 12 gennaio, un forte terremoto ha colpito Haiti, lasciando la capitale Port-au-Prince in rovina. Il suo impatto è stato devastante. Circa 1 milione di persone sono rimaste senza casa e oltre 200.000 sono state dichiarate morte. Mentre il mondo seguiva la risposta internazionale senza precedenti, un'altra operazione di soccorso eccezionale e ispiratrice era in corso a Port-au-Prince. Diretta dal comitato formato dai dirigenti locali della Chiesa ad Haiti, organizzato secondo lo schema del sacerdozio e funzionante tramite l'ispirazione. Tra i membri del comitato c'erano anche i due presidenti di Palo e le due presidentesse della società di soccorso di Palo di Port-au-Prince, nonché il presidente di missione di 30 anni che presiede ai 74 missionari a tempo pieno nella missione di Port-au-Prince ad Haiti. Tutti i suoi missionari sono haitiani e, miracolosamente, nessuno di loro è rimasto ferito in questo terremoto devastante. Le risorse della Chiesa sono state riposte nelle mani di questi dirigenti locali ispirati, risorse che includono i generosi contributi di molti di voi. La popolazione di Haiti è molto grata per questi aiuti. Sotto la direzione di questo comitato, quantità enormi di provviste sono arrivate quasi immediatamente dalla Repubblica Dominicana. A pochi giorni dal terremoto sono arrivati aerei, carichi di cibo, impianti di purificazione dell'acqua, tende, coperte, forniture mediche e una squadra di medici. Le nove cappelle a Port-au-Prince e nelle vicinanze erano praticamente intatte, un altro miracolo straordinario. Durante le settimane successive al terremoto, queste cappelle sono diventate il riparo per oltre 5.000 haitiani e le basi da cui venivano distribuiti cibo, acqua e cure mediche. Sono state soddisfatte le necessità primarie e dopo il caos iniziale ha cominciato a tornare l'ordine. Benché i santi fedeli di Haiti abbiano sofferto molto, sono pieni di speranza per il futuro. Come i primi pionieri del 1846, il loro cuore è spezzato, ma il loro spirito è forte. Anche loro ci insegnano che la speranza, la felicità e la gioia non sono il risultato delle circostanze, ma della fede nel Signore. Il profeta Mormon, egli stesso familiare con le situazioni difficili, capì e spiegò chiaramente questa dottrina. E ancora, miei diletti fratelli, vorrei parlarvi riguardo alla speranza. Ecco, io vi dico che avrete speranza tramite l'espiazione di Cristo, e ciò a motivo della vostra fede in Lui, secondo la promessa. Pertanto, se uno ha fede, deve necessariamente avere speranza, poiché senza fede non può esservi nessuna speranza. La speranza viene dalla fede in Gesù Cristo. Egli ha già vinto il mondo e ha promesso che asciugherà ogni lacrima se solo ci volgeremo a Lui, crederemo e lo seguiremo. Alcuni di quelli che in questo momento si sentono disperati o scoraggiati possono chiedersi come possono ottenere di nuovo la speranza. Se siete tra questi, ricordate che la speranza è il risultato della fede. Se vogliamo costruire la nostra speranza, dobbiamo sviluppare la nostra fede. La fede nel Salvatore richiede di più del semplice credere. L'Apostolo Giacomo insegnò che anche i demoni credono e tremano, ma la vera fede richiede delle opere. La differenza tra i demoni e i membri fedeli di questa Chiesa non è il credere, ma le opere. La fede cresce osservando i comandamenti. Dobbiamo lavorare per osservarli. Nella guida delle Scritture leggiamo che i miracoli non producono la fede, ma una forte fede viene sviluppata dall'obbedienza al Vangelo di Gesù Cristo. In altre parole, la fede scaturisce dalla rettitudine. Quando ci sforziamo di obbedire ai comandamenti di Dio, pentendoci dei nostri peccati e promettendo di sforzarci al meglio delle nostre capacità di seguire il Salvatore, in noi inizia a crescere la fiducia che tramite l'espiazione tutto andrà bene. Questi sentimenti vengono confermati dallo Spirito Santo che allontana da noi ciò che le nostre madri e i nostri padri pionieri chiamavano vane cure. Nonostante le prove, veniamo riempiti da un senso di benessere, ci sentiamo di cantare insieme a loro che davvero va tutto bene. Non voglio minimizzare la realtà della vera depressione. Per alcuni, il rimedio alla depressione e all'ansia si trova consultando dei professionisti competenti. Ma per la maggior parte di noi, la tristezza e la paura cominciano a sciogliersi lasciando posto alla felicità e alla pace quando riponiamo la nostra fiducia nell'autore del piano di felicità e quando sviluppiamo la fede nel principe della pace. Recentemente, un mio caro amico è morto a causa di un tumore. Lui e la sua famiglia sono persone di grande fede. È stato di ispirazione vedere come la loro fede li abbia condotti attraverso questo periodo molto duro. Erano ripieni di una pace interiore che li ha sostenuti e rafforzati. Con il loro permesso vorrei leggervi una parte della lettera scritta da un familiare solo qualche giorno prima che suo padre morisse. Questi ultimi giorni sono stati particolarmente difficili. Ieri sera, quando ci siamo riuniti al capezzale di papà, lo Spirito del Signore era palpabile e ci ha davvero confortato. Siamo in pace. È stata la cosa più difficile che ognuno di noi abbia mai vissuto, ma sentiamo pace nel sapere che il nostro Padre in Cielo ha promesso che vivremo di nuovo insieme come famiglia. Dopo aver detto a papà in ospedale che non c'era più niente da fare, il dottore ha guardato tutti noi con una fede perfetta e ha chiesto con decisione: qualcuno in questa stanza ha qualche obiezione riguardo al piano di salvezza? Noi no, e siamo grati che i nostri genitori ci abbiano insegnato ad avere una fiducia perfetta in questo piano. Mi rivolgo a tutti quelli che soffrono, che piangono, a tutti quelli che stanno affrontando ora o affronteranno nel futuro difficoltà e prove in questa vita. Il mio messaggio è per tutti quelli che sono preoccupati, impauriti o scoraggiati. Il mio messaggio non è altro che un eco, un ricordo del consiglio costante e confortante di un amorevole padre ai suoi figli sin dall'inizio del mondo. Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale se gli uomini edificano non possono cadere. Rendo testimonianza di Lui, che Egli ha vinto il mondo, che non ci dimenticherà o abbandonerà mai, poiché ci ha incisi sul palmo delle sue mani. Attesto che coloro che osservano i Suoi comandamenti cresceranno nella fede e nella speranza. Sarà data loro la forza di superare tutte le prove della vita. Essi proveranno una pace che sopravanza ogni intelligenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, 6 mesi fa, alla sessione del sacerdozio della conferenza generale, mi sono rivolto ai padri e ai figli. Come potreste aspettarvi, le mie 5 figlie e 24 nipoti e un numero sempre in crescita di pronipoti hanno rivendicato lo stesso trattamento. Pertanto oggi mi rivolgerò principalmente alle madri e alle figlie che appartengono alla Chiesa. Barbara, mia moglie, ha avuto un'influenza che avrà una valenza eterna sulle nostre figlie e nipoti, e queste in cambio l'hanno avuta su di lei. Madre e figlia hanno un ruolo fondamentale nell'aiutarsi a esplorare le loro possibilità infinite, nonostante le influenze minacciose di un mondo in cui la femminilità e la maternità sono corrotte e manipolate. Parlando quasi un secolo fa alle donne della Chiesa, il presidente Joseph F. Smith dichiarò: «Non si addice a voi essere guidate dalle donne del mondo. Si addice invece a voi guidare il mondo e guidare in special modo le donne del mondo in tutto ciò che è degno di lode, in tutto ciò che guardi a Dio, in tutto ciò che edifichi e purifichi i figlioli degli uomini. Sorelle, noi, vostri fratelli, non possiamo fare ciò che foste designate a compiere sin prima della fondazione del mondo. Ci possiamo provare, ma non possiamo sperare di replicare neanche lontanamente i vostri doni unici. Nel mondo non c'è nulla che sia tanto personale, educativo o formativo quanto l'influenza di una donna retta. Mi rendo conto che alcune giovani non hanno una madre con cui parlare di queste cose, che al momento molte di voi non hanno figlie, non di meno, tutte le donne, in virtù della loro natura divina intrinseca, ereditano il talento e la responsabilità propria delle madri. Ciò vale per lo più anche per le nonne, le zie, le sorelle, le madri acquisite, le suocere, le dirigenti e le altre maestre di vita che talvolta colmano i vuoti lasciati nell'importante rapporto madre-figlia. Ragazze, vostra madre vi adora. Vede in voi la promessa di generazioni future. Tutto ciò che conseguite, ogni difficoltà che superate, le porta gioia allo stato puro. Similmente le vostre preoccupazioni e angosce sono le sue preoccupazioni e angosce. Oggi desidero dare a voi, giovani, alcuni suggerimenti su come trarre il massimo dal rapporto con vostra madre. Vorrei poi condividere qualche pensiero su come le madri possono massimizzare la loro influenza sulle figlie, come pure sugli altri familiari. Purtroppo è sin troppo facile illustrare la confusione e la distorsione che c'è nella società contemporanea sul ruolo delle donne. Le modestie, l'immoralità, e le donne sfrenate intasano l'etere, monopolizzano le riviste e si intrufolano negli schermi, il tutto tra l'acclamazione del mondo. L'Apostolo Paolo scrisse profeticamente di tempi difficili che sarebbero arrivati negli ultimi giorni e menzionò in maniera specifica alcune cose che probabilmente gli sembrarono particolarmente pericolose. Donnicciuole cariche di peccati, agitate da varie cupidigie. La cultura popolare attuale spesso fa apparire le donne sciocche, insignificanti, irrazionali e impotenti. Le rende oggetti, manca loro di rispetto e quindi suggerisce che possono lasciare il segno soltanto attraverso la seduzione. Il che molto probabilmente è il messaggio più pericoloso e pervasivo che l'avversario invia alle donne su se stesse. E così, mie giovani donne, con tutto il cuore, vi esorto a non guardare alla cultura contemporanea come a un esempio o a un modello del vostro ruolo. Vi prego di volgervi alla vostra fedele madre per trovare un modello da seguire. Prendete lei a modello, non le celebrità i cui standard non sono quelli del Signore e i cui valori potrebbero non riflettere una prospettiva eterna. Osservate vostra madre, imparate dai suoi punti forti, dal suo coraggio, dalla sua fedeltà. Ascoltatela. Potrebbe non essere un mago nel mandare messaggini e non essere neppure su Facebook, ma quando si tratta di cuore e delle cose del Signore, la sua conoscenza è un tesoro. Quando vi avvicinerete al matrimonio e alla maternità, sarà la vostra più grande risorsa di saggezza. In questa vita e per sempre, nessun'altra persona sulla terra vi amerà alla stessa maniera o sarà disposta a sacrificare tanto per incoraggiarvi e aiutarvi a trovare la felicità. Amate vostra madre, mie giovani sorelle, rispettatela, ascoltatela, fidatevi di lei, ha a cuore il vostro bene, si preoccupa della vostra sicurezza e felicità eterne. Siate quindi gentili con lei, siate pazienti con le sue imperfezioni, perché ne ha, tutti ne abbiamo. Vorrei ora rivolgere a voi madri alcuni pensieri sul ruolo speciale che giocate nella vita delle vostre figlie. Una nostra amica di famiglia viaggia spesso in compagnia di parenti. Dopo ogni viaggio, la sua osservazione principale è quanto le giovani si comportino come la madre. Se le madri sono parsimoniose, anche le figlie lo sono. Se le madri sono modeste, anche le figlie lo sono. Se le madri vanno alla riunione sacramentale con gli infradito o con altri capi di abbigliamento casual, anche le figlie lo fanno. Madri, il vostro esempio è estremamente importante per le vostre figlie, anche se queste non lo riconoscono. Nel corso della storia del mondo, le donne sono sempre state le insegnanti dei valori morali. Queste istruzioni iniziano nella culla e proseguono per tutta la vita dei figli. Oggi la nostra società è bombardata con messaggi pericolosamente e perversamente sbagliati sul ruolo delle donne e sulla maternità. Seguire questi messaggi può indirizzare le vostre figlie sul sentiero del peccato e dell'autodistruzione. Le figlie potrebbero non capirlo, salvo che diciate loro, o meglio, mostriate loro, come compiere delle buone scelte. Come madri in Israele, rappresentate il fronte nella difesa delle vostre figlie contro le astuzie del mondo. Madri, capisco che a volte sembra che i figli non prestino attenzione alle lezioni che cerchiamo di impartire loro. Credetemi, ho visto quello sguardo vitreo negli occhi degli adolescenti quando un genitore arriva a ciò che ritiene la parte più importante delle sue istruzioni. Vorrei assicurarvi che anche quando pensate che vostra figlia non vi ascolti, impara da voi. Se le azioni corrispondono alle parole. Ralph Waldo Emerson disse: ciò che fai parla tanto forte che non riesco a sentire quello che dici. Insegnate le vostre figlie a trovare gioia nell'allevare i figli. È qui che l'amore e i talenti possono avere la massima importanza eterna. Considerate in questo contesto l'ingiunzione del presidente Harold B. Lee che il lavoro più importante che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro le pareti della nostra casa. Ovviamente ciò vale per tutti noi, ma è particolarmente vero per quanto riguarda il rapporto madre-figlia. Madri, insegnate alle vostre figlie che una figlia fedele di Dio evita la tentazione di far pettegolezzi o di giudicare gli altri. In un sermone diretto alla società di soccorso di Nauvoo, il profeta Joseph Smith disse alle sorelle: «La lingua è difficile da domare, trattenetela nelle cose di poca importanza». Negli ultimi anni ci sono stati moltissimi articoli, libri e film scritti su donne e ragazze che fanno pettegolezzi e che sono crudeli. Satana cerca sempre di insidiare l'elemento più prezioso della natura divina femminile, ovvero la disposizione innata di educatrice. Il rapporto madre-figlia è quello in cui una figlia apprende a educare, essendo ella stessa educata e amata. È istruita e prova sulla propria pelle che cosa significa avere qualcuno che si preoccupi abbastanza di lei da correggerla pur continuando a incoraggiarla e a credere in lei. Ricordate, sorelle, Dio è la fonte di tutto il potere morale e spirituale. Accediamo a detto potere entrando in alleanza con Lui e tenendo fede a tali alleanze. Madri, insegnate alle figlie l'importanza di stringere alleanze. Quindi, mostrate loro come essere fedeli in modo tale che desiderino vivere in maniera degna di entrare nel Tempio. Nel mondo attuale, ciò significa parlare con loro delle questioni sessuali. Le vostre figlie, come pure i vostri figli, stanno crescendo in un mondo che abbraccia apertamente una proscuità superficiale e sconsiderata sin da una giovane età. Donne impudiche e licenziose sono rese attraenti e troppo spesso celebrate ed emulate. Benché ci siano passi che possiamo compiere a casa e in famiglia per minimizzare l'esposizione a questi elementi disgustosi della vita contemporanea, le vostre figlie non possono evitare del tutto i messaggi sessuali sfacciati e le istigazioni che le circondano. Dovete parlare spesso e in maniera aperta con loro, insegnando la verità riguardo a questi argomenti. Ad esempio, c'è bisogno che capiscano che se indossano vestiti troppo attillati, corti o scollati, non solo inviano un messaggio sbagliato ai ragazzi che frequentano, ma lasciano che la loro mente indugi nella credenza che il valore di una donna dipende soltanto dall'attrazione sessuale che esercita. Questa non è mai stata, né mai sarà, la definizione corretta per una fedele figlia di Dio. Hanno bisogno di sentirlo in maniera chiara e ripetuta dalle vostre labbra, come pure hanno bisogno di vederlo esemplificato, in modo coerente, nei vostri standard personali riguardanti il vestiario, l'aspetto e il vivere modestamente. È più probabile che tutti i giovani stringano le alleanze e vi rimangano fedeli se imparano a riconoscere la presenza e la voce dello Spirito. Insegnate alle vostre figlie le cose dello Spirito. Indirizzatele verso le Scritture. Adoperatevi affinché facciano esperienze che le aiutino ad apprezzare le benedizioni del potere del sacerdozio. Attraverso l'osservanza delle alleanze, impareranno ad ascoltare la voce del Signore e a ricevere rivelazioni personali. Dio ascolterà e risponderà veramente alle loro preghiere. Il tema delle attività congiunte del 2010 si applica ai giovani come pure a tutti noi. Sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco ovunque andrai. Ciò le porterà sane e salve alle benedizioni del Tempio. Assicuratevi che sappiano che l'osservanza delle alleanze è la strada più sicura per la felicità eterna. Se necessario, insegnate loro come pentirsi e come rimanere pure e degne. Ora, se non vi suona nuovo ciò che vi dico, fratelli e sorelle, è perché per 3 conferenze generali di seguito mi sono rivolto ai genitori e ai loro figli. Lo scorso aprile ho incoraggiato i giovani ad apprendere le lezioni del passato. In quel discorso ho spiegato: quando siete disposti ad ascoltare e ad apprendere, alcuni degli insegnamenti più importanti giungono da coloro che vi hanno preceduto. Quanto migliore sarà la vostra vita se seguite il nobile esempio dei fedeli seguaci di Cristo. Lo scorso ottobre, durante la riunione del sacerdozio, mi sono rivolto ai padri e ai figli, mentre oggi ho parlato per lo più alle madri e alle figlie. In ogni discorso, il mio messaggio è stato diverso ma simile. Spero che prestiate attenzione, che ne conosciate uno schema e che ascoltiate il messaggio costante e regolare, essenziale nonché critico, in questi ultimi giorni. I genitori e i figli devono ascoltarsi e apprendere gli uni dagli altri. Non ho parlato di concetti eterei, ma dell'essenza, del nocciolo del piano di Dio per la nostra felicità e pace eterne. La Chiesa aiuterà dove possibile. Noi siamo qui per aiutarvi e sostenervi come genitori e figli. Tuttavia, la casa è il luogo più importante per preparare i giovani di oggi a guidare le famiglie e la Chiesa di domani. Ognuno di noi, come madre o padre, ha la responsabilità di fare tutto ciò che può per preparare i giovani affinché diventino uomini e donne fedeli e retti. È in famiglia che dobbiamo insegnare il Vangelo mediante il precetto e l'esempio. Concludo il mio consiglio con la ricapitolazione profetica del presidente Joseph F. Smith. I nostri legami familiari non sono intesi esclusivamente per questa vita, per questo tempo, come noi lo distinguiamo dall'eternità. Viviamo per il tempo e per l'eternità. Formiamo dei legami e diamo vita a rapporti per il tempo e per tutta l'eternità. Chi altri, oltre ai santi degli ultimi giorni, ritiene che oltre la tomba noi continueremo a vivere nel nucleo familiare, cioè con il padre, la madre e i figli, che è un'unità nella grande e perfetta organizzazione dell'opera del Signore e che tutti saranno destinati a continuare attraverso il tempo e l'eternità. Prego che Dio possa aiutare noi a insegnarci, educarci e prepararci a vicenda entro le mura di casa per la grande opera che ora e in futuro deve essere compiuta da tutti noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
How beautiful.
Che bello. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina e a coloro che ci hanno parlato. Il nostro ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Harry B. Haring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso di presidente Haring, il coro canterà un fermo sostegno. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Eric Faukupischke dei 70 e la conferenza si aggiornerà alle ore 14.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, il Padre Celeste desidera e ha bisogno del nostro aiuto per riportare i suoi figli di spirito a casa di Lui. Oggi parlerò dei giovani, che sono già nella sua vera Chiesa e che, pertanto, si sono già incamminati lungo il sentiero stretto e angusto per ritornare alla loro dimora celeste. Egli vuole che acquistino subito la forza spirituale necessaria per rimanere sul sentiero e ha bisogno di noi, se iniziano a divagare, per riportarli rapidamente in carreggiata. Ero un giovane vescovo quando iniziai a capire perché il Signore vuole che rafforziamo i bambini sin da piccoli e li soccorriamo prontamente. Vi racconterò una storia di una ragazza che rappresenta molti altri giovani che ho cercato di aiutare nel corso degli anni. Era seduta dall'altra parte della mia scrivania da vescovo e mi parlò della sua vita. Quando aveva 8 anni era stata battezzata e confermata membro della Chiesa. Mentre mi raccontava i successivi 20 anni che seguirono, non piangeva, ma c'era tristezza nella sua voce. Mi raccontò che era caduta nella spirale, scegliendo la compagnia di persone che pensava fossero divertenti. Cominciò a violare quelli che all'inizio sembravano comandamenti meno importanti. Dapprima provò un po' di tristezza e un po' di rimorso. La compagnia degli amici, tuttavia, la fece provare di nuovo essere apprezzata. Così le decisioni sporadiche di pentirsi divennero via via meno importanti. Con l'aumentare della gravità dei comandamenti che infrangeva, sfumò il sogno di una felice famiglia eterna. Era seduta davanti a me in uno stato che da lei stessa definito di miseria. Voleva che la salvassi dalla trappola del peccato in cui si era imprigionata, ma l'unica via d'uscita, però, era che esercitasse fede nel Signore Gesù Cristo, che avesse un cuore spezzato, che si pentisse in modo da essere pura, per poter cambiare e per rafforzarsi grazie all'espansione del Signore. Le resi testimonianza che ciò era possibile, ma come poi i fatti confermarono. Ciò tuttavia fu molto più duro di quanto sarebbe stato esercitare prima la fede lungo il cammino che portava alla dimora celeste, ossia appena aveva smarrito la retta via. La maniera pertanto più efficace di aiutare i figli di Dio è fornire loro sin da piccoli il modo di edificare la fede in Gesù Cristo nel Vangelo restaurato. Se poi smarriscono il sentiero, dobbiamo aiutarli a ravvivare velocemente quella fede prima che si smorzi del tutto. Possiamo quindi aspettarci di avere quasi continuamente la possibilità di tendere la mano ai figli di Dio in viaggio. Il Salvatore ci spiegò cosa sarebbe accaduto quando descrisse il viaggio pericoloso verso casa che tutti i figli di Dio di spirito compiono nelle brume tenebrose che il peccato e Satana creano. Entrate per la porta stretta, poiché larga la porta e spaziosa la via che porta alla distruzione, e ce ne sono molti che entrano per essa, perché è stretta è la porta e angusta è la via che porta alla vita, e ve ne sono pochi
che ve la trovano. Nel prevedere le necessità dei suoi figli, un amorevole Padre Celeste ha posto lungo la via dei segnali e dei soccorritori. Ha inviato suo figlio, Gesù Cristo, per rendere possibile e visibile il percorso. In questi giorni ha chiamato come suo profeta il presidente Thomas S. Monson. E sin dalla gioventù il presidente Monson ha insegnato non soltanto come rimanere sul sentiero, ma anche come soccorrere coloro che sono finiti nel dolore. Il Padre Celeste ci ha assegnato una grande varietà di postazioni da rafforzare e, quando necessario, ci chiede di scortare i viaggiatori alla salvezza. I compiti più importanti e influenti sono in seno alla famiglia. Sono importanti perché la famiglia ha la possibilità, sin dall'inizio della vita di un figlio, di posizionare e di posizionargli saldamente i piedi sul sentiero che conduce a Dio. Genitori, fratelli, nonni, zii e zie sono resi guide e soccorritori più forti grazie ai legami d'amore che costituiscono la natura stessa di una famiglia. La famiglia ha un vantaggio nei primi 8 anni di vita di un figlio. In questi anni protetti, grazie all'espiazione di Gesù Cristo, Satana non può usare le brume tenebrose per nascondere il sentiero per ritornare a casa. In questi anni preziosi, il Signore aiuta le famiglie, chiamando persone in primaria, per contribuire a rafforzare spiritualmente i bambini. Ha anche fornito detentori del sacerdozio di Aronne, che offrono il sacramento. Nelle preghiere sacramentali, i bambini ascoltano la promessa che potranno avere lo Spirito di Dio se obbediranno ai comandamenti di Dio. Di conseguenza, essi sono fortificati per resistere alle tentazioni che giungeranno e poi, nel futuro, per soccorrere il prossimo. Molti vescovi nella Chiesa sono ispirati a chiamare le persone più forti nel rione per servire singoli bambini in primaria. Si rendono conto che se i bambini sono rafforzati con la fede e con la testimonianza, quando saranno adolescenti avranno probabilmente meno bisogno di soccorso. Capiscono che dalle fondamenta spirituali forti possono giovare grandemente per tutta la vita. Tutti noi possiamo dare una mano. I nonni e tutti i santi che conoscono un bambino possono essere d'aiuto. Non occorre un incarico formale in primaria, né c'è un limite di età. Una di queste donne, quando era più giovane, faceva parte del Consiglio Generale della Presidenza, che contribuì a creare il motto «Scegli il giusto». Non si è mai stancata di servire i bambini. Su sua richiesta, insegnò nella primaria del suo rione sino a quando aveva 90 anni. I bambini piccoli percepivano l'amore e lei provava che lei provava per loro. Vedevano il suo esempio, imparavano da lei i principi semplici del Vangelo di Gesù Cristo. Soprattutto, grazie al suo esempio, apprendevano a sentire e a riconoscere lo Spirito Santo. Quando giungevano a tanto, erano già ben indirizzati lungo la via verso la fede necessaria per resistere alle tentazioni. Sarebbe stato meno probabile che avrebbero avuto bisogno di soccorso e sarebbero stati preparati ad aiutare il prossimo. Ho imparato il potere della semplice fede nella preghiera dello Spirito Santo quando i nostri figli erano piccoli. Quando gli insegnanti della primaria e i servitori del sacerdozio aiutano a riconoscere lo Spirito, e un giorno portò il nostro figlio maggiore a casa di una donna che gli stava insegnando a leggere, e avevo programmato che io passassi a prenderlo ricasando dal lavoro. La lezione però terminò prima del previsto. Lui era sicuro di conoscere la strada di casa, così si incamminò. In seguito ci raccontò che si sentiva così sicuro che gli era piaciuta l'idea di andare a casa da solo. Dopo che aveva percorso circa mezzo miglio, iniziò a farsi buio. Intuì di essere ancora molto lontano da casa. Ricorda ancora che, per via delle lacrime, vedeva in maniera confusa i fari delle macchine che passavano. Si sentiva come un bambino piccolo, non più il ragazzino che si era incamminato verso casa da solo. Si rese conto che aveva bisogno di aiuto. Si ricordò allora di una cosa. Sapeva che avrebbe dovuto pagare. Così lasciò la strada e si diresse verso alcuni alberi, che nel buio vedeva malapena, e trovò un posto dove potersi inginocchiare. Attraverso dei cespugli udì delle voci di alcune persone che si dirette verso di lui. Due giovani lo udirono piangere. Mentre si avvicinavano gli chiesero: «Possiamo aiutarti?» Con le lacrime agli occhi spiegò loro di essersi perso e di voler tornare a casa. Gli domandarono il numero di telefono, un indirizzo, ma non li conosceva. Gli chiese se sapessero il suo nome. Beh, almeno quello lo sapeva. Lo portarono in un posto vicino dove abitavano e trovarono il nostro cognome nell'elenco. Quando ricevette la telefonata, corse a prenderlo, grato che persone gentili fossero state poste lungo la strada di casa. Da allora sono stato sempre grato che gli fosse stato insegnato a pregare con fede. E che l'aiuto sarebbe arrivato quando lui si sarebbe perso. E la fede che aveva lo ha portato in sicurezza. E l'ha condotto in salvo e gli ha portato i soccorritori più volte di quanto lui se ne possa ricordare. E il Signore nel suo regno ha stabilito un modello di soccorso e di soccorritori. Nella sua saggezza il Signore ha ispirato i suoi servitori a porre alcune delle risorse più efficaci per rafforzarci quando attraverso l'adolescenza e a mettere in campo i migliori soccorritori. Conoscete i due programmi offerti dal Signore, uno per le giovani donne, il progresso personale, e l'altro per i detentori del sacerdozio di Ronne, il dovere verso Dio. Incoraggiamo i giovani della generazione emergente a considerare il loro potenziale di sviluppare una grande forza spirituale. Supplichiamo inoltre coloro che si prendono cura dei giovani ad elevarsi al livello richiesto dal Signore per aiutarli, dato che il futuro della Chiesa dipende da loro. A tutti noi deve interessare questo programma. I due programmi sono stati migliorati. Il presidente Monson la mette in questi termini: dobbiamo imparare ciò che dobbiamo imparare, fare ciò che dobbiamo fare ed essere come dobbiamo essere. Il libretto Progresso personale delle giovani donne spiega chiaramente il suo scopo. Il programma del progresso personale impiega gli 8 valori delle giovani donne per aiutarti a capire più pienamente chi sei, perché sei qui sulla terra e cosa devi fare come figlia di Dio per prepararti per il giorno in cui ti recherai al Tempio per contrarre le sacre alleanze. Continua poi spiegando che le ragazze si assumeranno impegni, li assolveranno e riferiranno il loro progresso a un genitore. Promette inoltre che i modelli che stabiliranno, mentre lavoreranno sul progresso personale, come la preghiera, lo studio delle scritture, il servizio e tenere il diario, diventeranno delle abitudini quotidiane. Queste abitudini rafforzeranno la loro testimonianza e le aiuteranno a imparare e a migliorare per tutta la vita. Il programma Dovere verso Dio per i ragazzi del sacerdozio di Aaron è stato rafforzato e reso più mirato. Sarà contenuto in un semplice ebook per tutti e 3 gli uffici del sacerdozio di Aaron. I giovani e i loro dirigenti riceveranno una copia di questo nuovo libro. È uno strumento possente. Rafforzerà la testimonianza dei giovani e il loro rapporto con Dio. Li aiuterà a imparare i loro doveri sacerdotali e a desiderare di adempierli. Fortificherà il loro rapporto con i genitori, con i membri del quorum e tra i giovani uomini e i loro dirigenti. Entrambi questi programmi pongono grande responsabilità sugli sforzi compiuti dai giovani stessi, che sono invitati ad apprendere e a fare cose che risulteranno difficili per chiunque. Riflettendo sulla mia giovinezza, non ricordo compiti tanto impegnativi. Certo, qualche volta mi fu chiesto di superare questo tipo di prove, ma solo ogni tanto. Questi programmi esigono costanza, grandi sforzi, con un accumulo di conoscenze e di esperienze spirituali nel corso degli anni. Pensandoci, Mi sono reso conto che il contenuto di questi libretti è una rappresentazione fisica della fiducia del Signore nella generazione emergente e in tutti noi che li amiamo. E ho avuto prova di tale fiducia e che è ben riposta. Nelle visite ho osservato in azione il quorum del sacerdozio da nonne. Ho visto giovani uomini seguire modelli di apprendimento e programmazione per svolgere ciò che Dio richiedeva loro, quindi lavorare per quello che si erano impegnati, raccontando agli altri quanto fossero cambiati spiritualmente. E mentre osservavo e ascoltavo, è diventato per me chiaro che i genitori, i dirigenti, gli amici e persino i vicini nella congregazione sono stati toccati dallo Spirito, udendo la testimonianza dei giovani su come sono stati rafforzati. I ragazzi sono stati edificati nel rendere testimonianza, come pure coloro che stavano cercando di aiutarli a crescere. Il programma delle giovani donne ha in sé lo stesso modello possente per sviluppare la forza spirituale nelle ragazze e offrirsi la possibilità di tendere loro la mano. Il progresso personale aiuta le ragazze a prepararsi a ricevere le ordinanze del Tempio. Le giovani sono aiutate dall'esempio delle madri, delle donne e di tutte le donne rette nella chiesa che le circondano. Ho visto come i genitori come hanno aiutato una figlia a raggiungere gli obiettivi e a realizzare i suoi sogni, notando e apprezzando tutte le cose buone che compiva. Soltanto qualche giorno fa ho osservato una madre accanto alla giovane figlia mentre ricevevano un riconoscimento per essere diventati insieme un esempio straordinario nel ruolo femminile. Mentre mi parlavano di ciò che significava per loro, ho sentito l'approvazione, l'incoraggiamento del Signore per tutti noi. Di tutto l'aiuto che potremo fornire a queste ragazze, il più grande sarà far loro sentire la nostra fiducia, che si trovano sul sentiero che porta Dio e che possono farcela. Il modo migliore di farlo è accompagnarle, poiché il sentiero è scosceso e talvolta roccioso, e a volte si scoraggiano o inciamperanno. Talvolta potrebbero essere confuse riguardo la destinazione e deviare verso mete eternamente meno importanti. Questi programmi ispirati fanno in modo che ciò sia meno probabile, perché guideranno i giovani a invitare e a ricevere la compagnia dello Spirito Santo. Il mio consiglio, il miglior consiglio che possiamo impartire ai ragazzi è che possono ritornare al Padre Celeste se sono guidati e corretti dallo Spirito di Dio. Quindi, se siamo saggi, incoraggeremo, elogeremo ed esemplificheremo tutto quanto invita alla compagnia dello Spirito Santo. Quando ci raccontano quello che stanno facendo e sentendo, dobbiamo essere qualificati per avere lo Spirito Santo. Allora sentiranno nei nostri elogi, sorrisi, l'approvazione di Dio. Se sentiremo la necessità di impartire a loro dei consigli correttivi, sentiranno in essi il nostro amore e quello di Dio, non i rimproveri e il rigetto che permette a Satana di allontanarli ancora di più. L'esempio di cui hanno più bisogno è quello che noi facciamo ciò che devono fare. C'è bisogno che preghiamo per i doni dello Spirito, c'è bisogno che meditiamo le Scritture e le parole dei Suoi profeti viventi. C'è bisogno che facciamo programmi che non siano solo desideri, bensì alleanze, quindi dobbiamo mantenere le promesse che facciamo a Dio. È fondamentale che edifichiamo il prossimo parlando dei benefici dell'ispezione che abbiamo ricevuto. C'è bisogno che esemplifichiamo quella fedeltà costante e perseverante che il Signore si aspetta da loro. Se lo faremo, li aiuteremo a sentire dallo Spirito la rassicurazione che se persevereranno udranno le parole del Salvatore, del Padre Celeste, che tanto ci amano. Va bene, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti custodirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Noi che li aiuteremo, udremo con gioia quelle parole. Rendo testimonianza che il Signore ama voi e ogni figlio di Dio. Questo è il suo regno, restaurato con le chiavi del sacerdozio, tramite il profeta Joseph Smith. Thomas S. Monson è oggi il profeta del Signore. Prometto a ciascuno di voi che, se seguirà la guida ispirata che si trova nella vera Chiesa di Gesù Cristo, i nostri giovani e noi che li aiutiamo e li amiamo, possiamo giungere in sicurezza alla nostra dimora, che il Padre Celeste è il Salvatore, per vivere in famiglia e sempre in maniera felice Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo per la meravigliosa conferenza. Padre, ti ringraziamo per la musica che ci hai ispirato e per la potenza della tua parola. Ti ringraziamo per quello che abbiamo ascoltato e ti ringraziamo di più per quello che non abbiamo potuto sentire. Ti chiediamo per il coraggio che noi dovremmo avere per seguire queste impressioni, affinché possano avere degli effetti che possono cambiare la nostra vita. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo del tuo sacerdozio, Padre. In questo fine settimana di Pasqua ti chiediamo per avere un'ulteriore testimonianza della risurrezione di tuo figlio e che possa bruciare il nostro petto e darci forza e possa essere emanare e possa emanare da noi e possa anche attirare coloro che stanno cercando la verità e che stanno cercando conforto e ancora. Ti ringraziamo per tutte le benedizioni che abbiamo e lo facciamo nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 180esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.